Vogliamo aprire la parola di Dio nel Vangelo di Giovanni? Apriamo al capitolo 4 di Giovanni. Cominciamo a leggere dal verso 21. Giovanni 4, 21. Gesù le disse: «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità». La donna gli disse: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto Lui, ci annunzierà ogni cosa». E Gesù le disse: «Io sono colui che ti parla». Fino qua, la lettura della parola di Dio. Sono stato informato che oggi sarebbe stata una giornata speciale, particolare, e quindi avevo in cuore di vedere insieme a voi abbastanza velocemente quello che dice la parola di Dio a proposito della lode e dell'adorazione. In questo passo che abbiamo letto, la storia la sapete bene, sapete che Gesù era stanco e si era seduto sul pozzo di Giacobbe, sapete che aveva dovuto liquidare in qualche modo i suoi discepoli con una scusa, perché altrimenti avrebbero creato un intoppo. Gesù che parlava con una donna, Gesù che parlava con una samaritana, e quindi aveva detto: andate tutti quanti a comprare da mangiare. E quindi c'era un appuntamento divino che il Signore aveva stabilito, in cui doveva incontrare questa donna, la donna samaritana. E sapete la storia, come il Signore, in maniera così delicata, senza mai puntare il dito, no? Le mostra qual era il suo bisogno e le insegna la via della salvezza. Alla fine di quel colloquio, la donna se ne scappa via, lascia la sua secchia lì e va ad annunciare a tutti che ha incontrato il Cristo. Quindi alla fine di quel colloquio lei ha fatto un'esperienza salvifica col nostro Signore. E questo è quello che ha fatto il Signore. Però mentre lui stava parlando a questa donna, mentre le diceva: portami tuo marito, vai a chiamare tuo marito, mentre le parlava dell'acqua viva, mentre le diceva un pochettino quello che sarebbe stata la missione sua, la missione del Cristo, il Signore apre un insegnamento, comincia a insegnare a questa donna qualcosa di molto profondo e particolare. I versi che abbiamo appunto letto dicono: l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca questi adoratori. E il Signore comincia col dire che qualcosa stava per cambiare. La donna era una donna che conosceva la religione, che conosceva la fede, e Gesù le dice: l'ora viene, anzi è già venuta, che le cose cambieranno. Fino a questo momento si faceva in un modo, da adesso in poi si farà in un altro modo. E la demarcazione di quest'ora è stato proprio il ministero di Cristo, la morte di Cristo e, come abbiamo ricordato questa mattina, la sua risurrezione attraverso i segni del pane e del vino. L'ora viene in cui le cose cambieranno. In altre parole, il Signore stava dicendo: è finito un tempo, una dispensazione, e ne comincia un'altra. È finito il tempo in cui per accostarsi a Dio c'era solamente la legge, c'erano solamente le opere, c'erano solamente dei rituali, e comincia il tempo invece della grazia, della fede. Si chiude un tempo e comincia un altro, e lui è la porta, il Signore è la porta per questa grazia che stava annunciando a questa donna. Poi continua e dice: l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori devono adorare in spirito e verità. In spirito e verità. Nella mente di questa donna c'era l'adorazione a Dio, deve farsi su questo monte. Sapete la storia un po' dei samaritani qual era, no? Erano sempre in contesa con gli ebrei, i giudei, perché avevano delle usanze molto diverse, anche se avevano lo stesso Dio, ma avevano delle usanze diverse. E quindi loro credevano che si dovesse adorare Dio in un certo luogo, gli ebrei dicevano che si doveva adorare in un altro modo, in un altro luogo. Le usanze erano diverse, le tradizioni erano diverse, e questi due popoli non si sopportavano l'uno con gli altri. La Bibbia parla diffusamente di come si crea questo spacco tra i due popoli e come poi va avanti. Tant'è vero che ai tempi di Gesù non c'era offesa più grande di dire tu sei un samaritano. Questa era la cosa peggiore che potessero dire a Gesù. Tant'è vero che quando lo volevano veramente offendere, gli dicono tu sei un demone e sei un samaritano. Queste erano le cose peggiori che potevano dire a Gesù. Tanta era la stima che avevano di questa popolazione. E a questa donna Gesù rivela Dio è spirito. Cioè da ora in poi non è più questione di luogo, non è più questione di questo luogo o di quell'altro luogo, ma è in altre parole questione di cuore. Perché in ogni luogo, nell'assemblea, in casa, da soli, da una parte o nell'altra del mondo, addirittura nei recessi della prigione, vi ricordate Paolo e Sila? Nella cella più nascosta in fondo alla prigione, lì potevano adorare Dio, perché Dio è spirito, era presente in ogni luogo. Quindi Dio va adorato in spirito. E l'adorazione, la lode e l'adorazione, in realtà altro non è che una forma di preghiera. È un modo di pregare. Noi preghiamo Dio in tanti modi diversi. In maniera solenne, in maniera privata, in maniera con le nostre suppliche. Lo lodiamo Dio con il ringraziamento, lodiamo Dio con la lode. Preghiamo Dio con la lode e preghiamo Dio attraverso l'adorazione. Perché la parola di Dio ci insegna che pregare Dio non è ripetere semplicemente una delle parole scritte da qualcun altro, ma pregare Dio vuol dire avere una relazione con Lui, instaurare un rapporto, comunicare con Dio. E quindi possiamo comunicare a diversi livelli. La lode e l'adorazione quindi è un modo in cui noi preghiamo a Dio. E poi Gesù continua, dice, lo devono adorare in spirito e lo devono adorare in verità. Che cosa vuol dire che dobbiamo adorare Dio in verità? Prima di tutto mi viene in mente il fatto che tante volte Gesù aveva rimproverato ai farisei del suo tempo, alla gente del suo tempo, e diceva: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me, diceva il Signore. Per dire che era tutto fumo e niente arrosto, possiamo dirlo. Cioè facevano dei grandi riti, c'erano dei grandi abiti, c'erano delle grandi cerimonie, ma il loro cuore non era per il Signore. Quindi la prima cosa che ci dice il Signore qua, bisogna adorarlo in spirito, bisogna adorarlo in verità. Cioè la nostre labbra devono esprimere quello che c'è nel nostro cuore. Un cuore che è grato per il Signore esprimerà una lode a Dio. Un cuore che è innamorato di Dio esprimerà un'adorazione al nostro Dio. E non deve essere viceversa. Il pericolo che esiste oggi nei nostri tempi, dove si parla molto di lode e di adorazione, soprattutto i giovani, no? Aprono questa cosa che si chiama internet, aprono questa cosa che si chiama YouTube e trovano tanti canti, tanta lode, tanta adorazione. Il pericolo che c'è dietro questa cosa è che cominciamo a esprimere con le nostre labbra delle cose che non sono nel nostro cuore. A volte si assiste a dei momenti in cui attraverso il canto, attraverso la lode, diciamo: Signore, noi ti diamo tutto noi stessi. Tu sei la persona più importante della nostra vita. Noi vogliamo servirti e non vogliamo tenerci nulla per noi. E poi quando vai a dire, fratello, ma c'è da fare questa cosa? No. C'è da visitare una persona in ospedale? No. Ma scusa, non eri quello che davi a Dio tutta la lode, tutto il tuo cuore, tutta la tua vita? No. Nella nostra società le parole non valgono nulla, vero? Se ti fanno firmare un contratto, sì. Ma se dici una cosa e non ci sono testimoni, il giorno dopo se la rimangiano. Ma nel regno di Dio, nella Chiesa, non funziona così. I servi di Dio si sono parlati e Dio ha scritto un libro delle cose che hanno detto, vero? È scritto così. Quindi la lode procede dal nostro cuore, parte da qua e poi arriva alle nostre labbra. E è meglio non cantare piuttosto che cantare e poi non essere quello che stiamo dicendo, essere diversi. Si rischia quello che facevano i farisei: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Al Signore piacciono le lodi, però le piacciono le lodi che vengono dal nostro cuore. Lui si compiace di questo tipo di lode e di questo tipo di adorazione. Lui vuole che noi cantiamo, ma che venga dal nostro cuore. E poi lo dimostriamo, e poi lo mettiamo in pratica, ovviamente. Adorare Dio in verità, quindi allineare quello che le nostre labbra dicono con quello che c'è nel nostro cuore, ma anche adorare Dio in verità significa adorarlo secondo la sua parola. Ci sono delle persone oggi che non conoscono la parola di Dio, non conoscono la Bibbia e cercano di arrivare a Dio per tante strade, no? Si dice tutte le strade portano a Roma, ma non è la stessa cosa per il Signore. C'è una sola via che porta a Cristo. E quella è Cristo Gesù, che porta a Dio, quella è Cristo Gesù. Lui è la via, la verità e la vita. Dobbiamo adorare Dio secondo la sua parola. Ci sono dei bellissimi esempi nella parola di Dio dell'effetto della lode. Prima parlavamo di Paolo e Sila, no? Che con la schiena solcata dalle frustate, con i piedi e le mani legati nelle ceppi, pensando domani ci uccideranno, non c'è futuro per noi, nella parte più bassa della prigione, quindi se volevano lamentarsi avevano una lista che non finiva mai, ma loro hanno cominciato a lodare il Signore, e il Signore attraverso la lode, mentre loro li stavano lodando, sapete, ha scosso la prigione, ha fatto cadere le catene e si è anche permesso di salvare il carceriere. Aveva tempo anche per salvare il carcere, per far arrivare il messaggio del Vangelo a lui e a tutta la sua famiglia. E quella frase famosa che noi conosciamo bene, credi e sarai salvato tu, e tutta la casa tua, viene proprio da là. Dall'opera di Dio, che è scaturita dalla lode dei servi di Dio. In un momento in cui non c'era nulla da poter lodare, non c'era nulla fisicamente da poter lodare, ma loro si sono messi a lodare il Signore. Ci sono dei re nell'Antico Testamento, i quali di fronte alla difficoltà, di fronte a delle situazioni che avrebbero spazzato via Israele, quindi degli eserciti molto molto più numerosi di loro, hanno scelto di invocare il Signore e di lodare Dio. E mentre lodavano Dio, il Signore ha mandato il suo angelo e quell'esercito che era una minaccia si è sterminato da solo. Nella lode, quando noi scegliamo, non è un caso, quando noi scegliamo di lodare il Signore per quello che Lui ha fatto, per quello che Lui è, quando noi scegliamo di adorarlo, il Signore muove la sua mano. Quindi adorare Dio secondo quello che dice la sua parola. Ma ci sono anche degli esempi meno felici nella parola di Dio, di una lode, un'adorazione che è andata male. Nella Bibbia si parla della breccia di Uzza. L'avete mai sentita? È scritta in Secondo Samuele al capitolo 6 al verso 8. Era il tempo del re Davide e stava avvenendo una cosa molto bella. L'arca di Dio stava tornando a Gerusalemme, dopo che era stata portata via. E che cosa accadde? Che il popolo faceva festa, si erano portati la chitarra, il pianoforte, i tamburelli, e facevano festa davanti all'arca del Signore, e hanno pensato: bene, compriamo un carro nuovo, mettiamolo là, mettiamoci sopra l'arca, prendiamo due buoi e via, andiamo. E tutti facevano festa, e Davide danzava e cantava davanti all'arca di Dio, tanta era la gioia, perché stavano riportando l'arca di Dio a Gerusalemme. Che cosa è successo? Prende una buca, l'arca stava per cadere da questo carro, Uzza, che era là, allunga la mano per impedire che l'arca cada, e muore in quel momento. E muore in quel momento. Perché? Perché non è così che si porta l'arca di Dio. Non è così che il Signore aveva stabilito. Dio vuole che ci avviciniamo a Lui, ma ci dobbiamo avvicinare a Lui come Lui ha stabilito. E non è un gioco, è una cosa seria, perché parliamo di avvicinarci a un Dio santo che ci ama, ma non è che la sua santità viene meno. Ci avviciniamo a un Dio santo. E Dio ha stabilito la via attraverso la quale noi oggi possiamo avvicinarci nella libertà a Lui. E questa via è Cristo Gesù. Egli ha pagato per i nostri peccati, si è caricato tutta la nostra iniquità. E attraverso la sua morte noi siamo stati resi giusti davanti a Dio. E ci sono tante persone che non lo sanno e che cercano di avvicinarsi a Dio per altre strade. Non è un gioco, non è uno scherzo. Quel passo della breccia di Uzza fa paura. Perché? Perché per la prima volta Davide, che era l'uomo secondo il cuore di Dio, il cantore delle lodi di Israele, l'autore di buona parte dei salmi che sono nell'Antico Testamento, dice: Davide ebbe paura di Dio in quell'occasione e non volle più l'arca. Lontano da Gerusalemme, lontano dal Tempio, lontano dalla casa del re per un certo tempo. Quindi adoriamo il Signore in spirito, adoriamo il Signore in verità. Non secondo la legge, ma secondo la legge dello spirito della vita che ci ha liberati in Cristo Gesù. Poi se andiamo a vedere, ancora sarò breve, parliamo della lode a Dio, di lodare Dio. La scrittura è quasi impossibile contare tutte le volte che la parola di Dio ci dice di lodarlo, tutte le volte che ci esorta a lodare il Signore. Ci dice la scrittura che gli angeli e l'esercito nei cieli loda il Signore, Salmo 148:2. La scrittura ci dice che tutti gli uomini della terra sono invitati a lodare Dio. Salmo 9:11 dice che possiamo lodarlo con il canto. Salmo 33:1, lo possiamo lodare con grida di gioia. Salmo 154, lo possiamo lodare con la danza. Salmo 150, da 3 a 5, dice con tutti gli strumenti musicali. C'è ampio spazio. C'è, il Signore ci lascia liberi nel lodarlo. Lui si compiace delle lodi del suo popolo. Ma anche il Salmo 104 dice che noi possiamo entrare, Salmo 100, versetto 4, possiamo entrare nei suoi cortili con la lode. Il cortile che cos'era? Era la parte più esterna del Tempio di Dio. Era quello che stava più esterno, quindi chi entrava nella porta, la prima cosa che incontrava era il cortile. E la parola di Dio ci esorta ad avvicinarci al Signore attraverso la lode, avere le lodi nel nostro cuore quando ci avviciniamo a Dio. Poi un altro verso ci dice, 147:1, che la lode si addice a Dio. Salmo 147 al verso 1 dice che è cosa buona lodare l'Eterno, che è una cosa dolce lodare l'Eterno e che Lui è degno della nostra lode. Mi viene in mente la storia, l'evento di Marta e Maria, dove c'era Gesù che stava insegnando, c'era Marta che aveva tante cose da fare, stava facendo tante buone cose, e c'era Maria che secondo Marta non stava facendo niente, e quindi si è andato a lamentare con Gesù. Di qualcosa a mia sorella che mi aiuti. E il Signore gli disse, lei ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Il Salmo 147 ci dice, è una cosa buona lodare Dio. La Scrittura ci incoraggia a fare delle cose buone, e una cosa buona è lodare Dio. Quando lodiamo Dio stiamo facendo una cosa buona, è la parte migliore che non ci sarà tolta. Poi continua, sempre questo Salmo dice che è una cosa dolce lodare Dio. Quando mangiamo una cosa dolce, che cosa succede? Che ci carichiamo di energia, giusto? Per chi può ancora mangiare delle cose dolci, ci carichiamo di zuccheri, vero? Siamo carichi per fare delle cose. Ebbene, quando lodiamo il Signore ci dà forza per affrontare le situazioni della nostra vita. E poi lodiamo Dio non perché noi ne siamo degni, non lodiamo Dio perché noi siamo spirituali, non lodiamo Dio perché non sbagliamo mai, ma noi lodiamo il Dio perché Lui è degno, perché Lui è santo. Perché se lodassimo Dio solo quando ci sentiamo in grado, allora un giorno sì e un giorno no, non lo loderemo sempre. Invece la Scrittura ci dice che noi dobbiamo lodarlo perché Lui è degno, e Lui è degno sempre delle nostre lodi. Quindi, anche se non ci sentiamo, la Scrittura ci dice, tu loda Dio perché Lui è degno. La lode è una cosa universale, e a volte facciamo bene anche a rivolgerla gli uni agli altri. Io posso anche lodare una chiesa. Che bella musica che c'è stata quest'oggi, che bella lode che abbiamo fatta. Questa è una lode rivolta alla Chiesa. Posso lodare un fratello, fratello tu sei un esempio per me nella fede. Posso lodare una famiglia, e non è male lodarsi. L'unica cosa che è male è autolodarsi, quello è male, perché la Scrittura dice che chi si loda da solo non è cosa buona. Siano gli altri a lodarti, ma non tu da solo, dice la Scrittura. A Roma si dice chi si loda si sbroda, no? Quindi noi non dobbiamo lodarci da soli, però possiamo lodarci gli uni gli altri, ci incoraggiamo. La lode è una cosa universale, e lodare significa mettere in evidenza delle cose buone, un'attitudine, una cosa che è stata fatta da parte di altri. E quindi noi lodiamo Dio perché chi è più buono di Lui? Chi ci ha fatto più bene di Lui? La lode è rivolta a tutti gli uomini, la Scrittura dice che tutti gli uomini devono lodare Dio perché Lui fa sorgere il suo sole tutti i giorni, sui giusti e sugli ingiusti, manda la pioggia sui giusti e sugli ingiusti, si prende cura di ciascuno di noi, manda la sua parola a chiamarci ogni giorno, non si stanca mai. Chi è più degno della lode di Dio? Però fino adesso abbiamo detto lode e adorazione. La lode spesso è associata al ringraziamento, abbiamo visto che la lode nella Bibbia è associata a canti di gioia, qualcosa che è rumoroso. L'adorazione invece è qualcosa di diverso, non è la stessa cosa della lode. Perché? Perché la Bibbia ci dice chiaramente che uno solo può essere adorato, uno solo. Quindi non è la stessa cosa, perché dice possiamo lodarci gli uni gli altri, la lode significa mettere in risalto le cose buone, e Dio è chi meglio di Lui può essere lodato, però quando parla dell'adorazione dice uno solo può essere adorato. E lo dice Gesù stesso a Luca 4:8, adora a Dio e solo a Lui rendi il culto. Lì c'era il diavolo che lo stava tentando nel deserto, e gli voleva dire io ti do tutti i regni del mondo se tu ti inchini e ti prostri davanti a me, e il Signore gli ha detto con la parola adora Dio e solo a Lui rendi il culto. La scrittura è molto chiara. L'adorazione va rivolta solamente a Dio. Lodare Dio a volte è facile, perché basta ricordare le cose che ha fatto, basta ricordarci della sua benignità e possiamo lodare Dio. Adorare Dio non è altrettanto facile, perché per adorare Dio dobbiamo metterlo al primo posto. Se nel trono del nostro cuore dobbiamo scendere noi, scendere tutto quello che ci abbiamo messo e metterci Lui. Questo significa adorare Dio. Quando si parla di lode, abbiamo detto che si parla anche di rumore, di gioia, di canti. Quando si parla di lode si parla di ringraziamento, ma se andate a vedere nella scrittura, quando si parla di adorazione, si dice per esempio al Salmo 69,9, adora il Signore nello splendore della sua santità. Oppure al Salmo 95,6, adoriamo e inginocchiamoci davanti a Lui, inchiniamoci davanti a Lui. Non c'è tanta lode e tanta gioia, no? È qualcosa di diverso, è qualcosa di molto intimo, è qualcosa di profondo. E come entriamo spiritualmente, prima abbiamo detto, immaginiamo di essere in cielo, con le nuvolette qua. Ebbene, se immaginiamo di poter entrare nel Tempio di Dio si entra con la lode nei suoi cortili, ma nella presenza di Dio si va con l'adorazione. Quindi la lode precede, prepara il nostro cuore all'adorazione. Inchiniamoci significa contrizione e umiliazione. Attraverso l'adorazione noi entriamo in intimità con Dio e invitiamo lo Spirito Santo a parlarci, a convincerci, a confortarci. Attraverso l'adorazione la nostra vita mette le priorità al posto giusto. Dio al primo posto e poi tutto quanto il resto. Per concludere, quello che ci trasforma, quello che trasforma la nostra vita è proprio l'intimità col Signore. Quando Pietro e gli altri erano davanti al Sinedrio, quelli si sono accorti di due cose. Si sono accorti che erano ignoranti e si sono accorti che erano stati con Gesù. Si vede che sono stati con Gesù. Si vede che passavano il tempo con Gesù. Questi dottori, questi maestri della legge, due cose si sono accorti. Poi lì c'era anche la persona guarita. Il Signore aveva guarito una persona che era storpia, però si accorsero che erano ignoranti e che erano stati con Gesù, perché nel nostro stare con Gesù, nella nostra intimità con Lui, il Signore cambia la nostra vita. Mentre noi lo contempliamo, siamo trasformati nella sua immagine, dice la parola di Dio. Volevo concludere con una veloce testimonianza che ho ascoltato giusto l'altro ieri, però mi è piaciuta così, così tanto che volevo condividerla. E un fratello, oggi un servo di Dio, che quando ha incontrato il Signore era un barbone, e l'ho incontrato a Roma, nelle piazze, a Piazza Navona. Lui era uno che viaggiava, per scelta aveva deciso di vivere per le strade. Non era un ignorante, era uno che aveva studiato Kant, che aveva studiato i filosofi, perché diceva io devo trovare il significato della vita, quindi sapeva tante cose, però non l'aveva trovata. E nella sua ricerca era finito anche nelle droghe, era finito nell'alcolismo, e un giorno stava lì buttato per strada in una piazza e arrivano dei ragazzi. Dei ragazzi in quella piazza e cominciano a testimoniare del Signore. Lui non ascolta le loro parole, ma vede che cos'è questa pace, questa gioia che trasmettono questi ragazzi. E quando hanno finito di fare il loro intervento, chiama una ragazza e gli dice: ma che droga stai prendendo? Perché io questa pace che hai, io le ho provate tutte, ma questa pace che stai, mi fai vedere tu, io non l'ho mai vista. E lei gli dice semplicemente: da quando Gesù è entrato nel mio cuore, lui ha cambiato la mia vita. Quest'uomo si arrabbia e dice: no, tu non mi dici la verità, tu non mi dici che droga stai prendendo, e se ne va. Non poteva essere Gesù quello che aveva cambiato la vita di quella ragazza, secondo lui. Per una settimana ha rimuginato questa cosa, però dopo una settimana ha detto: ma io le ho provate tutte, i filosofi, la psicologia, l'occultismo, la droga, l'alcol, e non ho trovato niente. È evidente che loro hanno qualcosa che io non ho. Quindi è tornato in quella piazza e dopo una settimana loro stavano ancora là. Quindi la perseveranza serve, fratelli. Questa sorella è stata insultata, però dopo una settimana stava ancora là. E quindi lui gli ha detto: io voglio, non so pregare, però voglio fare un'esperienza, quello che hai tu nella tua vita, lo voglio avere anch'io. Lei gli ha annunciato Cristo e poi hanno pregato insieme e il Signore è entrato nella vita di quest'uomo. Unico problema: il Signore l'ha liberato dalla droga istantaneamente, l'ha liberato dall'alcolismo. Unico problema: lui viveva di furti e quindi diceva: e adesso di che mi mangio? E adesso che mi mangio? E lui ha detto: Signore, tu hai fatto così tanto per me, in quello stesso giorno hai fatto così tanto per me, che io credo che tu mi provvederai qualcosa da mangiare. E lui racconta nella sua testimonianza che quello fu un giorno molto strano per lui, come mai era accaduto. Perché fino a quel giorno lui cercava di rubare, però rubare non era semplicissimo. Cioè, c'era sempre un rischio. Invece in quel giorno lui trovava le borse aperte, trovava delle situazioni dove lui bastava allungare la mano e poteva prendere, no? Però lui diceva: no, io sono cristiano e non mi approfitterò di queste cose. Però erano tutte davanti a lui. Era stranissimo quella giornata. È arrivato mezzogiorno e non aveva mangiato. Lui grida a Dio e dice: Signore, entro mezzanotte provvedimi qualcosa da mangiare. Arrivano i suoi amici e gli dicono: andiamo, c'è un colpo, c'è un appartamento da andare, è facile, ce la possiamo fare tranquillamente. E lui dice: no, io non vengo, perché io sono cristiano, ho dato la mia vita a Cristo. Questa ragazza gli aveva lasciato un Vangelo e lui tutta quella giornata l'aveva dedicato a leggere il Vangelo. Ebbene, in sostanza, arriva la sera e lui dormiva sul sacco a pelo, lo dormiva per strada, dormiva alla stazione. Quindi va lì a prendere il cartone, va a prendere i giornali, poi mette il sacco a pelo e mentre si stava mettendo a dormire, e lui diceva: io non posso credere che il Signore, che ha fatto tanto per me, mi lascia senza mangiare oggi. Mentre faceva così, ha urtato un suo collega, un barbone, che stava lì, che lui non aveva mai visto. E dice: scusa, scusa, non l'ho fatto apposta. E questo barbone gli dice: come stai? Hai mangiato qualcosa oggi? E lui dice: è stranissimo che un barbone ti dica questo, perché cercano di rubarsi le cose gli uni con gli altri. È stranissimo che ti voglio offrire qualche cosa. E lui dice: no, veramente oggi non ho ancora mangiato. Era quasi mezzanotte, era mezzanotte meno un quarto, e questo barbone gli dà del pane, gli dà una mela e gli dà un bicchiere di vino bianco, dice. Del pane, una mela e del vino bianco. E lui ha addentato la mela e ha suonato la mezzanotte. E lui diceva: quel pane per me era come una aragosta, perché il Signore era stato fedele. Entro mezzanotte mi aveva provveduto da mangiare, era contentissimo. Ha dormito, la mattina dopo si è svegliato, questo barbone che era vicino a lui lo ha salutato, stava riprendendo il suo sacco a pelo, stava mettendolo sulla bici, se ne stava andando, e lui gli dice: ma io oggi vorrei stare con te, dimmi dove vai, possiamo stare insieme questa giornata? Era riconoscente per quello che gli aveva dato. E questo barbone gli risponde: figliolo, dove io vado, tu non puoi venire. e poi se ne va. Lui non l'ha capito là, però l'ha capito dopo, perché nel Vangelo ha letto proprio quelle stesse parole: dove io vado, voi non potete venire. Ed erano le parole che Gesù aveva rivolto ai suoi discepoli, alla folla che li ascoltava, quando parlava della sua dipartita. Il nostro Dio è un Dio meraviglioso. E è bello lodarlo, ma l'incoraggiamento che voglio lasciarvi in questa mattina è: non facciamo come Mosè. Mosè si metteva un velo sulla faccia perché non si vedesse la gloria di Dio. Il Signore ci dà modo di lodarlo, ci dà modo di adorarlo, ci cambia dentro, però poi togliamo il velo. E come ha fatto questa ragazza, facciamo vedere agli altri che cosa ha operato il Signore nella nostra vita, perché altri possono essere salvati. Questo fa parte del nostro culto a Lui. E a Dio sia la gloria. Amen.